credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di un volume che sarà presentato il 14 giugno prossimo alle 16:30 nella sede dell'Auditorium dell'Ufficio Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, qui a Roma, in via Caetani numero 32. Si tratta di un volume dal titolo L'amore che dai è l'amore che resta, vivere e lavorare con gli animali, etologia relazionale. Ne è autrice Miriam Jael Riboldi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato.
Dunque, lei si è laureata in medicina e chirurgia, ma si è poi specializzata in particolare negli studi di etologia, zoologia, antropologia. Il suo amore per gli animali è sempre stato vivissimo in lei. Si ricorda da quando?
Da piccolissima, io ricordo che avevo forse 6 anni, le prime volte che mia madre veniva a prendermi alle elementari perché la chiamavano da scuola per delle difficoltà che avevo con gli altri bambini, perché in questo parco, io vivevo a Milano, facevano i dispetti che i bambini fanno alle lucertoline, agli uccellini, e io avevo queste fortissime crisi. Allora era molto difficile per me comprendere, devo dire la verità, probabilmente non hanno mai capito neanche i miei genitori, neanche i miei insegnanti. Oggi posso dire, e forse aiutando qualche genitore a capire, quelle crisi erano empatia. Io ero affetta, e lo sono anche oggi, da una forma che non è una patologia, è una cosa molto bella. Io avevo questa strana sensibilità, questa capacità di sentire, di riuscire a sentire un mondo, il mondo delle, di riuscire a sentire un affetto molto particolare e le sensazioni come il mondo degli animali. Ovviamente sono sempre stata in contatto in qualche modo non solo col mondo degli animali, così anche verso tutti gli esseri viventi, i bambini che vedo e che ho sempre visto in televisione che soffrivano. Quindi è qualcosa che mi ha sempre tenuto fortemente legata agli altri esseri viventi. Quindi il legame che mi ha portato in realtà a studiare prima biologia, e poi nella vita si fanno scelte che, viste a distanza, sono strane, quando si fanno hanno un senso molto contingente. Ho studiato biologia, poi alla fine di biologia, prima di finire, ho lasciato e ho deciso di fare un percorso di 3 anni di medicina e chirurgia. E c'è un collegamento, e il collegamento è l'empatia. Ho sempre avuto questo collegamento con gli altri esseri viventi. Verso gli animali mi è più semplice perché mi è più semplice capirli, mi è più semplice sentirmi a mio agio. A 36 anni, quindi più o meno 6 anni fa, ho fermato tutta la mia vita, che era legata alla città, che era legata a un mondo molto frenetico e a un lavoro che poi alla fine era completamente diverso, perché ero diventata un'informatica, avevo una società di informatica. Mi sono fermata, ero scontenta, ero insoddisfatta. Ho fermato tutto e ho fatto qualcosa che forse nella vita tante volte non abbiamo tempo di fare, e crediamo che non sia possibile fare. Mi sono fermata e ho cercato di capire che cos'era la cosa più autentica che potevo cercare dentro di me. E ho capito che in fondo c'era ancora quella bambina che si sentiva così profondamente legata ad altri esseri viventi e che si sentiva così profondamente tranquilla quando stava con gli animali. Così ho legato l'informatica agli animali, ho cercato su internet le parole cascina e animali e sono finita sugli Appennini, che non conoscevo, era una terra a cui non ero legata. Ho comprato un podere, ho fatto un mutuo per 30 anni e la mia vita si è trasformata nel sogno che avevo quando ero bambina.
Cioè la realizzazione di questa cascina Miriam.
Cascina Miriam è diventato un posto dove ho iniziato a soccorrere animali, a accogliere animali, ho cominciato a studiare, ho cominciato a scrivere, che era un'altra grande passione, ho cominciato a trasferire questa grande passione attraverso dei corsi online, quindi attraverso una formazione che non necessariamente faceva muovere le persone, quindi ho iniziato a unire tante passioni e tante esperienze che venivano poi dalla testa che si può avere a 35, a 40 anni, quindi e anche dall'osservazione di un mondo che cambiava, dalla necessità di salvaguardare l'ambiente, dalla necessità di dare la possibilità alle persone di formarsi senza necessariamente muoversi, da soddisfare questa esigenza che le persone hanno di formarsi e di studiare anche a un'età che non è a 20 anni, non sempre a 20 anni si sa cosa si vuol fare, ma tante persone hanno voglia di studiare l'etologia, la zoologia, di capire gli animali, di lavorare con gli animali. Ho cercato di realizzare il mio sogno e di andare incontro ai sogni di altre persone.
Lei in questa cascina Miriam ha accolto 120 animali e li cura tutti personalmente?
Sì, perché realizzare questo sogno è fatto tutto e completamente con le mie forze, quindi non con risorse economiche che vengono dall'esterno. Tutto quello che faccio è fatto lo faccio da sola e nello stesso tempo lo farei comunque da sola, perché il contatto con gli animali mi fa star bene. Il contatto con gli animali è necessario, nel contatto con gli animali la quotidianità è fondamentale, perché attraverso questa esperienza che si fa la mattina e la sera di dargli da mangiare, di pulire le loro gabbie, di osservarli nei gesti che fanno in modo ripetitivo, che possono essere considerati guardandoli dall'esterno come ripetitivi, io posso cogliere i loro disagi, il loro benessere, la loro comunicazione. Noi abbiamo questa percezione che gli animali non comunicano perché non hanno un linguaggio parlato, in realtà comunicano, semplicemente non comunicano come comunichiamo noi. Allora, osservandoli possiamo percepire, io quando do da mangiare a un coniglio, immediatamente dal modo che ha di muoversi so se sta bene, se c'è qualcosa che non va, se è una coniglia ed è in gravidanza, so se è vicina alla gravidanza, se c'è un disagio, e questo vale per ogni animale. L'etologia relazionale cambia rispetto alla percezione, il grande cambiamento rispetto ad altri approcci è quello che io mi occupo non solo di cani e gatti, mi occupo di altri animali, do spazio ad altri animali. Questo nella nostra società, che è una società affetta da una stranissima patologia che io definisco schizofrenia empatica, cioè verso alcuni animali abbiamo un'affettività quasi morbosa. Cani e gatti sono coccolati, viziati, in modo quasi violento alcune volte, perché denaturiamo la loro vera essenza, li trattiamo in modi che non rispettano quella che è veramente la loro natura. Poi nello stesso tempo non ci rendiamo conto che milioni di animali sono trattati invece senza un rispetto e una dignità che sarebbe il fondamento. Io non sto parlando necessariamente di diventare per forza vegani o vegetariani. Questa è una scelta individuale, però cerchiamo di mangiare della carne di buona qualità, perché quella che arriva dagli allevamenti intensivi non è carne di buona qualità. Cerchiamo di mangiare della carne di buona qualità, perché quella che arriva dagli allevamenti intensivi non è carne di buona qualità. Allora, immaginiamo di ridurre fortemente la richiesta di carne e immaginiamo di tornare alla a un allevamento più che a terra, quindi sempre in mano alle multinazionali, agli allevamenti intensivi. Immaginiamo un allevamento di tipo contadino, cioè degli animali che fanno un ciclo di vita naturale, quindi sì, hanno degli spazi, becchettano per terra, perché è possibile, perché è molto ridotta la domanda, quindi le persone che decidono di mangiare carne possono mangiare carne. E quando la mangiano, mangiano della carne molto sana, danno ai loro figli e al loro corpo e ai corpi dei loro figli della carne sana, e questi animali fanno una vita e conducono una vita che è perlomeno dignitosa. So che questo tipo di scatto emotivo del poterli conoscere innesca il meccanismo poi del consapevolizzare e quindi poi del diventare responsabili.
È veramente la parola più importante, no, del discorso, sì, cioè una responsabilizzazione, sì, e un'attenzione veramente agli esseri viventi che ci sono, sì, che ci sono attorno. Volevo ricordare quindi ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, L'amore che dai è l'amore che resta, vivere e lavorare con gli animali, etologia relazionale, che sarà presentato il 14 giugno prossimo alle 16:30 nella sede dell'auditorium dell'Ufficio Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, qui a Roma, in via Caetani numero 32. Chi volesse saperne di più può naturalmente cercare su internet l'argomento etologia relazionale. Ringrazio dunque Miriam Jael Riboldi di essere stata in nostra compagnia e di averci illustrato questo importantissimo processo di sensibilizzazione.
Grazie molte, grazie davvero, vi aspetto.
E adesso, come nostra abitudine il giovedì, ci dirigiamo appunto sulla rotta per Gerusalemme, cioè da Roma a Gerusalemme, il pellegrinaggio sulla via Francigena del Sud che stiamo seguendo settimanalmente, e abbiamo con noi Sergio Balzania che appunto ha compiuto tutto il percorso e ormai siamo veramente nell'ultima settimana del pellegrinaggio, e lo raggiungiamo a Creta. Buongiorno Sergio, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, siete a Creta già da qualche giorno?
Siamo a Creta già da qualche giorno, perché abbiamo anche fatto uno scambio di conduttore, è andata via Iva ed è arrivata Sandra dalla radio croata, siamo passati alla radio invece svizzera e c'erano alcune cose che chiaramente dovevano vedere tutte e due, perché ieri siamo stati a Cnosso, La reggia di Cnosso, che è questa meraviglia anche dell'interpretazione archeologica, perché dove un archeologo inglese, Arthur Evans, ha deciso anche di offrire a chi andava a visitare il sito la sua interpretazione di com'erano i palazzi all'origine, quindi ne ha ricostruiti grandi pezzi, li ha anche ridipinti, quindi è abbastanza interessante come oggetto proprio della storia dell'archeologia, della storia della riflessione su questi siti. E poi ci sono successi quei piccoli episodi aneddotici da pellegrino. Sono andato ho trovato la chiesa cattolica e sono andato a messa,
sì.
E una mattina alle 8 di mattina c'eravamo solo il parroco, il sacerdote, io e la perpetua. Praticamente lui ha detto: ma perché non la diciamo in italiano la messa? E quindi ho avuto la mia messa in italiano quasi personale a Creta, ed è stato molto bello, molto da ritorno a casa, da essere lontano da casa, però con qualcuno che ti conosce bene e che ti è vicino.
Certo, certo.
Molto bello.
E adesso siete in procinto di partire per Cipro?
Sì, adesso siamo in procinto di partire per Cipro, seguendo proprio la rotta pellegrina, perché poi abbiamo guardato sulla carta come mai questi luoghi erano così importanti in tutto il Medioevo. Abbiamo visto che praticamente noi stiamo andando dritti dritti verso Gerusalemme, ma seguendo il percorso delle isole, nel senso che le navi antiche navigavano solo in vista della costa, non andavano in mare aperto tagliando perché era troppo pericoloso, non si fidavano, era difficile seguire la rotta, c'era il pericolo di essere presi dal maltempo, visto che loro avevano delle informazioni meteorologiche un po' peggiori delle nostre e anche delle navi molto peggiori delle nostre. E quindi esiste la possibilità di scendere dalla costa greca, seguire delle isole sempre vedendole, arrivare a Creta, fare tutta la costa nord di Creta, poi risalire verso l'Asia Minore, la Turchia, passando da Rodi, poi seguire tutta la costa nord, la costa sud della Turchia e poi scendere verso Cipro, che è praticamente come un sasso sul quale si appoggia il piede per arrivare poi alla Terra Santa. E quindi si capisce anche qual era la rotta e come mai c'è questo percorso pellegrino. Poi qui siamo stati a vedere un luogo che è stato luogo di grandissimi contrasti fra prima bizantini e arabi, poi fra veneziani e invece ottomani. Abbiamo trovato il ricordo di Niceforo Foca. Niceforo sì. Foca è il grande imperatore, prima generale, poi imperatore, che riconquista Creta ai bizantini, che era il grande amico di Attanasio Lattonita, del Monte Athos, altro luogo dei nostri pellegrinaggi.
Di alcuni anni fa, certo.
Sì, di alcuni anni fa, dove io poi sono tornato, e che quindi lì alla Grande Lavra ci sono tutti i doni di Niceforo Foca. Fra l'altro ci sono la porta della chiesa, la Grande Lavra, è ancora quella che è stata donata da Niceforo Foca, che la prese come bottino di guerra proprio a Creta, e i monaci dicono forse è quella del palazzo di Minosse, ma non siamo sicuri. Quindi c'è proprio questa ricomposizione. Poi siamo stati a vedere fra l'altro una delle chiese qui di Creta, una delle più grosse, che è l'ex moschea, e quindi ha ancora questa forma molto a moschea e abbastanza poco anche a chiesa greca, anche se la pianta quadrata poi è la stessa della moschea, che nella chiesa greca assume una forma più a croce greca, appunto, però sostanzialmente alla pianta quadrata. Loro hanno riattrezzato la moschea su questa base. Poi siamo stati a vedere anche un bellissimo museo sulla storia di Creta, il Museo Storico di Creta, che racconta che cosa è successo qui, i veneziani, il grande assedio, poi la parte anche della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi, il re che è stato a Eraclion un qualche giorno, poi scappato, ed è scappato a piedi dai tedeschi perché è andato fino alla costa sud, dove si è imbarcato, fra l'altro in un luogo dove siamo stati anche noi, perché ci sono queste grotte di Samaria che sono famose, e questo percorso a piedi che si fa per scendere a queste gole di Samaria è proprio quello che fece il re per scappare, poi per farsi recuperare dai tedeschi. Quindi siamo un po' storditi da questo insieme di informazioni che ci vengono riversate addosso, e anche da questo spessore storico e da questa distanza che si è creata da quella che doveva essere l'esperienza medievale, che poi praticamente qui a Eraclion, che è la capitale, era un emporio. E uno arrivava qui, un emporio assolutamente contemporaneo, una sorta, non so, di grande città di oggi, senza una storia, senza un passato, perché gli scavi non erano stati fatti, non era ancora nato il gusto per il recupero della classicità del passato, quindi loro si trovavano in un'assoluta contemporaneità, perché era un luogo di commercio molto vivace, magari erano un po' storditi dai commercianti, da tutte le merci che venivano scambiate, fra l'altro anche gli schiavi, e invece noi che pure siamo di molto successivi, siamo come risucchiati dal passato e non solo dal loro passato, da un passato anche molto più antico che ci porta lontano anche a immaginare altre presenze che sono state qui.
Mi sembra non soltanto appunto una presenza della storia, come tu dicevi, uno spessore storico così forte, ma anche la compresenza, mi sembra di avvertire dalle tue parole, dell'Oriente e dell'Occidente.
Sì, questo è assolutamente un luogo di confine fra Oriente e Occidente, nel quale ci sono stati passaggi diversi e nel quale le cose più banali ti raccontano dei pezzi importanti della loro storia. Non so, c'è la piazza centrale nella quale c'è una fontana che è stata fatta da Francesco Morosini, che è stato l'ultimo governatore veneziano dell'isola, che poi dell'isola, solo della città, quando c'è stato lui, perché è stato lui poi che si è arreso agli ottomani dopo un assedio durato 22 anni. La piazza è dominata da due grossi bar, o due caffetterie potremmo dire, con la scritta 1922 e poi la proposta di un dolce che fanno qui che si chiama Bugazza. E 1922 è l'anno nel quale Creta è diventata perfettamente greca, perché nel 1913 Creta entra a far parte del regno di Grecia, però ci sono ancora moltissimi turchi che la abitano. Poi nel 1922 viene fatto, al termine della guerra che segue la prima guerra mondiale, la guerra praticamente di indipendenza turca, nella quale la Turchia diventa la moderna Turchia come stato nazionale, c'è lo scambio praticamente delle etnie, per cui tutti i greci che stavano in Turchia vengono espulsi e tutti i turchi che stavano in Grecia vengono mandati via. E quindi i greci, tra l'altro, che erano molti di più, si spargono per tutta la Grecia, alcuni arrivano anche a Creta, dall'Asia Minore e fanno quello che sanno fare, erano evidentemente dei pasticceri e si mettono a fare questa bugazza, che è un piatto penso tipico di Istanbul o di Smirne, più probabilmente di Smirne, e cominciano nel 1922, che qui è un anno importante perché vanno via pare 11-12 mila turchi, quindi tantissimi, arrivano 20-30 mila, anche 40 mila greci dell'Asia Minore, quindi trasformano anche l'isola, la mentalità, la cultura, la storia in qualche cosa di un po' diverso, mentre tutta l'eredità turca, che pure i turchi avevano comandato sull'isola per due secoli, scompare completamente, come è scomparsa quella veneziana. Poi quando vanno via i veneziani, i cristiani vanno via con loro, addirittura l'iconografia, abbiamo visto al museo, la scuola di pittura cretese che dipingevano icone, soprattutto icone da viaggio, abbiamo visto, sì. E scappano tutti, comunque con l'arrivo degli ottomani finisce la scuola cretese di iconografia perché si disperde. L'ultimo grande artista di quella scuola muore a Venezia, perché quando vanno via i veneziani lui va via con i cristiani, appunto per questi percorsi della storia, anche della storia militare.
Sì, che sono sempre così veramente presenti quando appunto si va in pellegrinaggio in questi
assolutamente.
Luoghi. Io ti ringrazio
e
moltissimo,
per cui poi,
Sergio.
Vi ringrazio io.
E noi la prossima volta sarete a Gerusalemme.
Saremo a Gerusalemme, sì, quindi saremo appena arrivati a Gerusalemme dopo aver percorso, purtroppo non via mare, comunque saremo passati da Cipro, il famoso regno di Cipro, il regno cristiano di Cipro dei tempi delle crociate.
Magnifico, va bene, allora ancora appunto un buon cammino, lo chiamiamo comunque così, per questa ultima settimana di pellegrinaggio. Un saluto a tutti quelli che lavorano appunto con te, grazie di essere stato con noi oggi, grazie
tantissimo
di questo lungo excursus che appunto abbiamo seguito finora, appunto appuntamento alla prossima settimana per l'arrivo a Gerusalemme.
Va bene, a presto, ciao.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.